Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Eccoci qua, bentornati a questo nuovo appuntamento con il nostro Notes adesso in onda, un inizio classico con questa orchestrazione un po' inusuale del grande compositore Chopin, Arnaldo Casali in studio come ogni settimana con il ritorno di un graditissimo ospite.
Sì, innanzitutto lo presento, è il Riccardo Leonelli.
Buongiorno a tutti.
E abbiamo introdotto la sua presenza con questa musica perché...
Perché
ci ha dato sola quello che doveva venire a suonare. Vabbè.
Cioè Chopin doveva venire proprio personalmente.
No, ha avuto un imprevisto.
E quindi no, dovevamo fare una cosa diversa, ma insomma...
Ma non si Chopin, dice mai in questi casi.
Perché se noi vogliamo far sentire qualche quel senso di colpa se ci ascolta.
Si è rotto un laccio della scarpa, perché...
Adesso si dimetteranno tutti gli scrittori di questo tipo di programma come hanno fatto quelli di Funari, praticamente. Dopo la prima puntata sono spariti tutti.
Comunque Chopin ci sta sempre bene, no? Dicevo, tornare a trovarci. No, abbiamo preso un brano classico perché... Prendiamola alla larga, diciamo, alcuni brani classici fanno parte della colonna sonora dello spettacolo.
Esatto.
Sull'amore e nient'altro.
E anche perché sì. Non sapevamo che altro cacchio esatto, mettere, quindi
diciamo. Non avevamo nient'altro da mettere.
Nient'altro, appunto.
Nient'altro.
Allora, Riccardo Leonelli è tornato a trovarci dopo qualche mese.
Di latitanza.
Era venuto qui per presentare questo spettacolo che allora era stato fatto ad Amelia, poi nel frattempo ha girato.
Sì, siamo stati a Perugia sabato scorso al Morlacchi. È stato un bel successo perché il pubblico è stato molto caloroso, cosa che mi hanno detto è rara là per il Morlacchi, perché forse abituati a spettacoli un po' più noiosi, oppure perché forse
poi
di indole. Un gruppo di attori ternani, insomma.
Dopo il derby poi, insomma.
Noi non abbiamo diffuso molto la voce che fossimo ternani, però poi si è venuto a sapere e ci hanno applaudito lo stesso, quindi è andata bene. Poi siamo stati nelle Marche e poi speriamo di replicare ancora presto, in estate magari, perché questo è uno spettacolo che si presta anche a piazze all'aperto, ai balconi, le terrazze, le piazze, appunto, quindi se qualcuno ci vuole offrire casa sua per fare lo spettacolo quest'estate.
con merenda inclusa.
Nel frattempo, comunque, facciamo subito un po' di promozione, perché questo spettacolo approda a Terni, finalmente.
Esatto, finalmente, dopo tanto tempo, insomma, che gira. Saremo sabato e domenica prossimi, 12 e 13, al Centro Multimediale, alle ore 21. E c'è un numero di telefono per chi vuol prenotare, perché essendo il teatro non molto grande ci sarà una disponibilità di pochi posti, circa 70 per sera, quindi c'è un numero di telefono che è quello del videocentro, che è 0744 544111, però in giro per Terni insomma ci sono anche
locandine. Quindi è un teatro del videocentro, che di solito, diciamo, è il primo spettacolo quasi classico che viene fatto al videocentro. Di solito fanno le capriole, fanno le cose,
esatto,
contorsionisti, no?
Solitamente è teatro sperimentale. No, stavolta beh, abbastanza classico, ma non troppo, non è proprio... Prende testi classici, appunto, perché noi rimettiamo in scena, riallestiamo Shakespeare, Molière, Goldoni e la commedia dell'arte. Però l'impostazione è contemporanea, diciamo, è abbastanza attualizzata sia nella recitazione che in parte nel linguaggio. Cioè, io ho voluto mantenerlo il più possibile, il linguaggio originale, però a volte ci sono delle sporcature che avremmo dovuto fare con Matteo stamattina, ma non possiamo fare perché non c'è.
Allora, tra l'altro noi avevamo... già parlato appunto dello spettacolo, io vi invito a riascoltare su www.radioadesso.it anche la puntata, che ha un titolo diciamo non casuale, si chiama Sul teatro, il cinema e nient'altro. La puntata in cui avevamo avuto ospite Riccardo, che poi ci aveva anche raccontato, diciamo, di retroscena.
Ma d'altra parte il teatro e il cinema non è che sono poco, quindi sì. Dire nient'altro significa già dire molto.
Quindi appunto vi invito a riascoltare e brevemente, ecco, io, se ci spieghi un po', per chi non ci aveva ascoltato l'altra volta, appunto, in cosa consiste lo spettacolo? Ci dicevi appunto la rilettura moderna, no, di
esatto.
Grandi classici.
Sì, allora, la caratteristica peculiare è che questi scontri amorosi si svolgono tutti all'interno di un ring pugilistico. Cioè, queste scene che sono per lo più tra uomo e donna, ma anche tra due uomini che duellano di spada per la stessa donna, insomma, intorno al tema dell'amore, amore come conflitto soprattutto, vengono visti dalla regia come una battaglia un po', no? Uno scontro aperto, per cui il ring, per cui questo clima, anche gli abiti moderni, insomma, il riportare questi testi che spesso vengono visti come superati, come antichi, appunto come noiosi, riportarli ai giorni nostri, alla concretezza degli scontri fra adolescenti e non di oggi. Quindi appunto c'è una vitalità particolare, c'è ogni tanto anche il linguaggio si fa più duro, c'è l'accompagnamento e non solo della musica, appunto Matteo e il maestro Francesco Falcioni accompagnano, ma recitano loro stessi all'interno di questo spettacolo. Loro sono ai bordi del ring come gli altri attori quando non recitano e seguono con questo tema musicale, soprattutto classico, tutta la vicenda. Si inseriscono a metà dello spettacolo, fanno un loro intervento autonomo, una sorta di autogestione all'interno dello spettacolo, in cui portano un pezzo che è dedicato appunto solo alla musica, e quindi c'è questo dialogo continuo tra le parole di questi grandi autori, la musica e il pubblico, perché il pubblico spesso, insomma, in tutte le piazze in cui siamo stati, ha risposto molto bene, ha partecipato attivamente a questa esperienza. E poi nient'altro, appunto, come
nient'altro.
Dice il titolo.
Io volevo aprire una piccola parentesi su Riccardo, insomma, che l'avevamo già detto quando era venuto, è uno degli orgogli, diciamo, della nostra città, perché Riccardo è ternano, attore, è stato... I non molti che sono riusciti a fare l'Accademia d'Arte Drammatica, perché insomma la selezione è sempre molto dura, questo lo sappiamo. Dopodiché ha lavorato in teatro anche con grandi nomi, l'altra volta ci aveva raccontato appunto di retroscena sul suo lavoro con Michele Placido, insomma, con cui hai rapporti abbastanza stretti, insomma. E poi c'è una cosa che, insomma, l'altra volta l'avevamo data in anteprima assoluta, in qualche modo, anche tanto che era una notizia ancora non confermata.
Sì.
Questa volta la possiamo dare come notizia ufficiale, perché è stata confermata pochi giorni fa.
Pare di sì.
Riccardo Lonelli sarà nel cast del prossimo film di Christoph Zanussi.
Esatto, che dovremmo girare quest'estate. Adesso devo avere ancora, insomma, un'ultima conferma tecnica, però insomma io ho parlato col maestro, quindi ha detto che è tutto. L'unica cosa è che dovrò recitare con attori unicamente polacchi, non in polacco perché sennò mi troverei in grossa difficoltà, però in inglese. In inglese, però in inglese, sì. Ho detto, tu puoi parlare in inglese, penso che...
Che sì, se c'è Arnaldo che traduce dal polacco.
Però adesso sì, vorremmo tutti quanti fiondarci, diciamo, quando lui gira, staremo lì tutti come falchi.
Tutti a Varsavia, beh, facciamo un bel pullman.
Io devo andare ad agosto, devo andare a Varsavia, tra l'altro, perché c'ho un matrimonio, quindi...
Ah sì? Ah, beh, allora,
è il suo, praticamente. C'ha un matrimonio ed è il suo.
Non è il mio, non è il mio. Quindi...
Forse ci va, ma non è certo.
Io volevo anche fare un'altra domanda a Riccardo, che poi introduce un po' anche il tema caldo della puntata. Cioè, a volte quando si fa uno spettacolo, no? Anche uno spettacolo di comicità, no?
Sì.
Perché poi ci sono degli sketch molto divertenti, si ricevono delle critiche piuttosto pesanti, vero? A volte si rischia di andare nel politicamente scorretto,
esatto,
comunque
sì,
di urtare la suscettibilità. Vorrei che brevemente, per chi fosse curioso di approfondire, sul nostro sito trovate anche il racconto di Riccardo di questo episodio, che
sì,
ci ha mandato una lettera tempo fa, quindi... Però io vorrei che brevemente ce lo
sì,
raccontassi,
lo
perché è piuttosto singolare.
Sì, allora, a Carnevale siamo stati invitati dal nono municipio di Roma a una festa appunto per bambini e non solo, per adulti, a fare degli sketch. Allora, noi abbiamo preparato due scene di questi sketch. E la prima non ci è stata fatta fare perché l'organizzazione era un po' carente, per cui dovevamo agire in un certo punto, nessuno ci ha avvertito, quindi è passato il tempo. E va bene, hanno detto preparatevi per la scena finale nella premiazione, perché era un concorso tra varie scuole ed associazioni, noi eravamo l'associazione che partecipava. Quando abbiamo fatto questa scena, che ritenevo fosse insomma abbastanza adatta per i bambini e piuttosto innocente, una scena tratta dal Medico per forza di Molière, alla fine di questa scena due genitori con degli occhi spiritati sono venuti prima dalla giuria, poi da noi, a dirci che eravamo dei violenti, che eravamo dei matti, che avevamo fatto una cosa assurda, che eravamo c'eravamo contro le donne, eravamo dei maschilisti, avevamo discriminato i gay, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose del genere. Per una scena presa così com'era, fatto soltanto delle modifiche al linguaggio per renderlo più moderno, presa e tratta direttamente dal Medico per forza di Molière. Chi ce l'ha a casa se la può andare a leggere, è la prima scena del Medico per forza, in cui ci sono moglie e marito che fanno che litigano, il marito è ubriaco, la moglie lo inizia a picchiare perché gli dice che non deve tornare a casa ubriaco, che lei deve mantenere i figli, non sa come fare, insomma la classica storia, no? Il classico conflitto tra moglie e marito. Lui a un certo punto dice basta, allora le volete, prende un bastone e inizia a bastonarla. A un certo punto arriva il vicino di casa, che è un po' effeminato, si mette in mezzo per cercare di evitare che lui la picchi, lei prende il bastone e inizia a picchiare il vicino di casa. E allora inizia questa scena di botte, come appunto nella commedia dell'arte, come nei Burattini, come in tante, insomma, in Buster Keaton, Charlie Chaplin, insomma in tutto il cinema mondiale. Si prende una bastonata, alla fine il vicino di casa scappa, e i due fanno pace, quindi finisce anche bene, e il marito scherzosamente dice ecco, hai capito? Al pubblico 5-6 torturate ogni tanto alla moglie non fanno che rafforzare l'affetto, e poi dice ai musicisti suona, va, e finisce così la scena, ma in modo molto innocente, in modo tranquillo, sereno, per far ridere. Infatti ogni volta che l'abbiamo rappresentata la gente si è divertita. Fatto sta che in questa occasione evidentemente qualcuno un po' troppo indottrinato politicamente ha voluto vederci una malafede, ha voluto vederci la discriminazione contro gli omosessuali, ha voluto vederci il maschio che prevarica la donna, quando è la donna che per prima picchia l'uomo. Ma così
non c'è
è una
niente
cosa
di peggio del, non c'è niente di peggio del politicamente corretto, effettivamente.
Esatto, infatti il mio articolo parla di questo.
Vi è stata lanciata una fatua, diciamo.
Sì, ci volevano denunciare, voleva partire una cosa legale da parte di questi genitori e alcune maestre di questi asili e di queste scuole elementari. Però
un po' come Salman Rushdie, avete fatto quella fine lì.
A volte diciamo che quindi degli sketch comici
sì,
hanno delle conseguenze, diciamo, forse un pochino sproporzionate.
Sì, noi non pensavamo nemmeno di... cioè non è che l'abbiamo fatto apposta per provocare, assolutamente.
Bisogna anche andare forse un po' più preparati a teatro comunque.
Esatto, anche perché c'hanno un genitore ha fatto ma chi l'ha scritta sta cosa? Io ho risposto Molière. Ha fatto, ah, ecco.
E chi è? È un amico vostro, no? Cialtroni.
Cialtroni.
Bene, qualcuno si è dissociato in quel caso, diciamo.
Sì, sì, c'è stato due signori anziani, che in genere gli anziani sono sempre quelli che portano difensori di alcuni valori che sono rimasti, che ci hanno detto, ma ragazzi, avete fatto bene, mi ha divertito
no,
dico, molto.
Ma nell'organizzazione invece qualcuno che si è dissociato da voi c'è stato, che hanno detto no, non sappiamo, non era concordato.
E hanno fatto molto, molto i vaghi, insomma, questa presidentessa ha fatto molto la vaga, ha detto sì, hanno esagerato, però magari potevate scegliere un'altra scena, sì. Ah.
E sì. Mi ricorda qualcosa questa...
Secondo me ha pensato che Molière fosse il braccio destro di Sarkozy. Secondo me, sì. Secondo me questa ha pensato una cosa del genere.
Francesi tutti e due,
questi,
certo.
Queste reazioni comunque insomma, mi ricordano un certo caso piuttosto recente.
Spinoso.
Diciamo. E qui entriamo un po' nel momento caldo della puntata.
Come cambia discorso lui, guarda.
Vedi?
Guarda,
tu, Francesco, tieniti pronto a dissociarti.
Mi dissocio a prescindere, io qualsiasi cosa dico.
Vediamo chi si dissocia stamattina.
Allora, perché appunto diciamo, sì, passando dal sacro al profano, però abbiamo appunto, siamo caldi appunto di un altro caso in cui appunto uno sketch comico ha dato luogo a una polemica ben più furibonda in questo caso anche di quella, sì, che è stata sulle spalle di Riccardo. Insomma, ovviamente sto parlando del concerto del primo maggio e delle famose battute di Andrea Rivera, che hanno suscitato un clamore, sì, pazzesco, e appunto tra l'altro hanno creato appunto, gli organizzatori stessi del concerto, addirittura i sindacati si sono tutti dissociati da quello che aveva detto Rivera, e poi addirittura l'Osservatore Romano l'ha additato come terrorista.
Ma non giocava a pallone questo qua?
Rivera, c'è stata fatta anche questa battuta.
Il fratello.
No, ecco, appunto, per capire chi è questo Rivera.
Ma perché, chi è, appunto?
Appunto, perché in realtà non era molto conosciuto, tutto sommato, no, prima del concerto del primo maggio. Lo conoscevano più che altro gli spettatori di Paglia con me, che lo vedevano, non era lui.
Però
era
adesso
conosciuto.
Ha colto l'occasione per diventare conosciuto.
Beh, adesso sicuramente,
adesso lo conoscono
molto
tutti.
Più conosciuto, anche se parecchi, a cominciare dallo stesso Osservatore Romano, non hanno fatto il nome, no? Cioè, ne hanno parlato male senza dire chi era.
Così penso, impara.
Penso volutamente. Sì, penso volutamente.
Quel tale che stava lì.
Sì, sì, quel presentatore. Appunto, Rivera invece era, tra l'altro, hai debuttato vincendo un premio al Festival di Gabber, dedicato a Gabber, del Teatro Canzone, perché lui faceva un po' il menestrello di strada. Lui faceva il macchinista al teatro, di teatro, e poi quando usciva dal teatro prendeva la chitarra e cominciava appunto a fare questi suoi monologhi musicali a Trastevere, ricevendo peraltro anche parecchie denunce. Sempre per cui, ecco.
Ma il motivo per cui dobbiamo parlarne qual è? Scusa,
perché è il momento.
Non riesco a capire.
Perché il momento, a parte che io perché ti devo sempre mettere nei guai, ovviamente.
Appunto, sì, grazie.
E poi perché. Perché io penso invece che sia un caso molto importante, non tanto e non solo per il discorso del rapporti, diciamo, chiesa, media e libertà di parola o meno, di critica, ma proprio in questo caso mi interessa come cattolico, cioè mi interessa molto la reazione che c'è stata da parte della Chiesa nei confronti di questo, quello che è stato definito vile attacco, anche questo è terrorismo, così era il titolo dell'Osservatore Romano, i vili attacchi al Papa, anche questo è terrorismo. Allora noi innanzitutto, prima di commentare con voi insomma questa questione, volevo appunto introdurre il personaggio, dicevamo, un personaggio che conoscevano quelli che lo vedevano fare le inchieste citofoniche di Parla con me o questi suoi brevi monologhi con chitarra che chiudevano le puntate, e poi pochi altri. Insomma, a Terni lui è venuto lo scorso anno, ha partecipato al Festival Cinema e Lavoro nella serata finale, noi l'abbiamo ovviamente intervistato. L'intervista è già online da qualche settimana, la potete ascoltare integralmente su Radio Adesso.
È una delle più brevi di Arnaldo, dura solo 58 minuti, quindi è una di quelle più...
In cui Rivera rivela che era un chierichetto da piccolo e poi...
Beh, no, vero? Questo è vero.
Ah, vedi, ho fatto una battuta, ma...
Ha fatto una battuta, ma effettivamente lui ha reagito. La prima cosa che ha detto quando... gli hanno detto, ma hai attaccato la Chiesa? Cioè, ma io sono cattolico, ha detto. In realtà ho fatto anche il chierichetto da piccolo, e tuttora sono assolutamente cattolico. E quindi,
seminario anche.
Da parte mia, no, lui diceva, da parte mia era quasi un'autocritica, insomma, nei confronti della Chiesa.
Però forse doveva anche rendersi conto del luogo in cui si trovava.
Sì.
Cioè, probabilmente ha aizzato un po', no, le folle.
La platea non era esattamente però cattolicissima. Diciamo
non mi sembra.
Non
comunque,
c'è parso.
Intanto ascoltiamo quindi un estratto, l'intervista integrale, ripeto, la potete potete ascoltare.
A tradimento, dimmelo, mi raccomando. Potete, dimmelo a tradimento che la trovo.
E lui non lo sa.
La potete, intanto che Francesco la trova, appunto dicevo, la potete ascoltare integralmente, dura, no, in tutto dura 12 minuti, credo, su Radio Adesso. Adesso ne ascoltiamo un breve estratto.
Giusto, adesso è una parola grossa.
Giusto, appunto per capire chi è questo, certo, questo personaggio che ha assunto appunto una grande popolarità, una grande notorietà.
Vai, vai, che 6 secondi sono passati.
Passa anche in radio questa.
Sì, come è cominciata? Io ho fatto l'operaio per 10 anni, il macchinista.
Dove?
Facevo le tournée qua con Hossein Aeri, il mio direttore di scena, e facevamo i macchinisti, facciamo ancora ogni tanto. E perché è bene fare l'artista, ma è bene avere sempre un mestiere serio tra le mani. Il mestiere dell'artista è un mestiere semiserio. È serio quando stai in tournée, è serio quando scrivi, è semiserio quando ti esibisci. È un divertimento, insomma, siamo dei privilegiati come i calciatori, guadagniamo un cacchio, però siamo sempre privilegiati. È cominciato che quando 5 anni fa sono entrato al Teatro dell'Opera, ho cominciato ad andare al Teatro dell'Opera con la chitarra, finivo di lavorare e andavo al centro a Trastevere a suonare per strada. E ho cominciato a suonare per strada così, come un pasquino, no?
Infatti l'hanno definito
Alessandra Rota, Alessandra Rota mi disse il pasquino moderno. Perché mi piace questa cosa, solo che il pasquino, la differenza con me è che il pasquino le notizie gliele dava il popolo. A me me le danno i giornali, le televisioni, i libri. Questo un po' mi manca, nel senso che il popolo vorrei che contribuisse alle mie denunce sociali, al mio risveglio, come dicono, nello spettacolo delle coscienze, mia, che ci metto una psicanalisi per me lo spettacolo, perché sono il più marcio di tutto in quel momento. Se non lo fossi non potrei urlare quelle cose che urlo, perché vedi, se no sembra un sermone, io non voglio fare sermone, io mi sermoneggio da solo, ecco. È cominciato così, per strada, poi con Lisa Lelli, che è la mia coautrice ai testi, ho cominciato a scrivere questo spettacolo 4 anni fa, si chiamava all'inizio Luoghi Comuni, come la mia email.
Aveva già questa...
aveva questa impronta di usare molto il video, di fare delle interviste. Io ho cominciato già a 18enne a usare interviste pazze in giro. E poi siamo arrivati tramite una cassettaccia bruttissima che si sentiva malissimo e si guardava peggio, tramite Dalia Gabber, ci ha selezionato per il primo premio Gabber, l'ho vinto. Ho avuto una menzione speciale, diciamo.
È 2004 questo?
2004, un corso maltese che mi ha portato anche alla conoscenza di Serena Dandini, e eccomi qua.
Quindi tu andavi a Trastevere, che facevi quello che fai adesso?
Facevo di peggio. Quello che faccio a teatro è molto più moderato, perché io improvvisavo con la gente, come faccio anche improvvisazione, che è, secondo me è importante, come dico all'inizio, che è possibile che il monologo sia diventato l'unico modo per dialogare. Questo ossimoro, come si dice, verbale, così facciamo vedere che Rivera ha fatto il classico. A me sono sempre piaciuti i contrasti, no, un po' questo, come dicevi te prima, questo tragicomico, e secondo me la comicità nasce così. Invece molti cabarettisti che sento, anche gente che sento in televisione, di comici, hanno solo del povera comicità, la chiamo io, stereotipata. Questo mi dispiace. Non facciamo nomi.
No, ma tanto...
la maggior parte delle trasmissioni comiche televisive.
La maggior parte del cabaret.
C'è qualcosa sulla Rai che sta migliorando. Non parlo di me. No, c'era ultimamente una trasmissione, si chiama La Lavanderia, che c'era qualcuno che si salvava. Non tutti.
Poi in generale il cabaret oggi sì, ha questa di fatto, almeno quello che...
Io capisco, la gente torna a casa, si vuole rilassare, è giusto. Non bisogna sempre spiattellare tutte le denunce sociali, però non bisogna neanche addormentarla e anestetizzarla con della comicità ripetitiva, no? Come è ripetitiva ultimamente delle grosse trasmissioni, infatti adesso chiude Zelig, rischiava di diventare questo, un po' ripetizioni dei jingle comici.
Infatti il meccanismo stesso della comicità, no? Di fatto ci stanno approssimativamente, quello che mi ricordo, uno è appunto il tormentone e l'altro è invece lo scandalo, no? Quando tu sorprendi qualcuno. Sono due meccanismi molto diversi. Effettivamente quello che domina nel cabaret è il tormentone.
Perché è molto più difficile scrivere scrivere quella che dici te che sorprende.
Mentre quello che tu fai è esattamente...
Io prima di scrivere una battuta, a parte le battute nascono quando meno te l'aspetti, la prima cosa. Ci si deve nascere, non ci si diventa comici, ci si nasce. Questa è primaria come cosa, per chi vuole fare questo mestiere, perché poi è un lavoro faticoso, che costa anche denunce. Io per strada ho 26 denunce,
sì.
Disturbo guida pubblica, offesa pubblica ufficiale, vabbè, insomma, però vanno avanti nel senso che sono degli esposti, ecco. E poi bisogna studiare, bisogna leggere libri, perché se leggi solo giornali poi alla fine fai una comicità stereotipata. Io leggo molti giornali e mi piace unire notizie da un giornale all'altro, legare notizie che non c'entrano niente tra loro, e lì nasce il dissidio tra le notizie, e lì nasce la comicità, il nonsense, che poi è il padre della comicità.
Passare da Castello, dove stai, no? Facevi il pasquino, no? L'artista di strada, dall'operaio a il mondo, diciamo, il mondo dorato della televisione, essere intervistato dai grandi giornali, cioè, ti ha cambiato la vita questo comunque passaggio, di diventare famoso?
So io che ho cambiato la vita ai giornali, ma... No, spero di cambiarla, come ti dicevo, spero di contribuire per cambiare la vita dei giornali, che per vendere di più non è possibile che io leggo sulle prime pagine di tutti i giornali, quasi tutti i giornali se non Liberazione, uno dei pochi, Manifesto, uno dei pochi, calcio, scandalo nel calcio in prima pagina, non si parla più della guerra. Questo è uno scandalo, prima pagina non vanno i morti, né gli operai che muoiono sul posto di lavoro o perché mancano ancora, la legge 626 non viene applicata in Italia, non viene applicata nell'80% dei cantieri, queste sono notizie da prima pagina, il caro benzina, se tutti scioperassero e nessuno compra più benzina per una settimana, come negli anni 80, cala questo cavolo di prezzo della benzina, scrivete voi giornalisti queste notizie, il giornalista scrive in prima pagina, da domani non comprate più alla Shell, alla Esso, non comprate più le multinazionali, vedrai che cala il prezzo della benzina. Queste sono operazioni da fare per vendere i giornali, non le cazzate su Moggi. Lasciatelo sul trafiletto Moggi, lasciatelo su un trafiletto.
E lasciamo su un trafiletto Moggi, dai, va bene.
No, beh, ecco.
Anche perché cosa... effettivamente, insomma, non merita più di tanto.
La cosa interessante è che qui tra l'altro lui ha fatto...
questo era Andrea Rivera, tanto Andrea per chi Rivera. Si fosse collegato adesso. Ecco.
Andrea Rivera.
Quello famoso dello scandalo, esatto, del concerto del primo maggio.
Durante il quale, tra l'altro, in questo famoso monologo, lui parlò proprio anche delle morti bianche, tra l'altro della sicurezza sul lavoro, tema a cui faceva riferimento anche adesso, e appunto a confermare quello che lui diceva adesso, che i giornali scrivono solo, diciamo, alcune cose... Ce la conferma appunto che di quello che lui ha detto sulle morti bianche, sulla sicurezza del lavoro, o anche contro, lui ha anche fatto un attacco fortissimo, molto più forte di quello che ha fatto al Papa, l'ha fatto a quelli che nei cortei gridano 10-100.000 in Assiria.
Meno male.
Ha detto, voi andate a fare questi gridi e poi quando vi rubano il motorino andate al carabiniere, no? Quindi... e non è molto coerente. Questa cosa nessuno l'ha scritta.
Così o come... pasoliniano.
Sì, molto pasoliniano. E nessuno così ha scritto ha parlato delle morti bianche, mentre tutti hanno parlato solo ed esclusivamente di quello che aveva detto del Papa e della Chiesa.
E dobbiamo entrare nel merito o sorvoliamo?
Direi che entriamo.
Eccolo lì.
Diciamolo anche quello che ha detto del Papa e della Chiesa, perché sembra non... nessuno forse ha capito esattamente di cosa si trattava. Allora, due battute fondamentalmente sono state. una battuta vera e propria, scherzosa, e non credo che sia quella che abbia fatto arrabbiare il Vaticano. Cioè ha detto, il Papa dice di non credere nell'evoluzionismo, e ci credo, infatti la Chiesa in 2000 anni non si è mai evoluta. Battuta che ovviamente non è vero, la Chiesa in 2000 anni si è evoluta, ma molto lentamente, bisogna dire.
In qualche caso si è anche involuta,
ecco,
per la verità.
Quindi tutto sommato la battuta ci sta, insomma, no? Come battuta scherzosa. Ma non è questo, secondo me, che ha fatto arrabbiare. In questo caso la battuta poi era diretta al Papa, anche se io non ci vedo, francamente, ma una mancanza di rispetto del Papa.
Va bene, l'altra qual era?
L'altra battuta, quella che ha fatto veramente infuriare la Chiesa sicuramente, è stata quando ha detto io non sopporto l'idea che la Chiesa abbia rifiutato i funerali a Moggi, a Welby.
In quel caso sarebbe stato giusto rifiutargli.
Forse tutto sommato. Abbia rifiutato il funerale a Welby, mentre invece l'ha concesso a Franco, a Pinochet e a uno dei capi della banda della Magliana. Che peraltro, aggiungo io, è seppellito in una basilica, Santa Apollinaria.
L'avevi già detto una volta questa cosa.
Dunque, questa cosa, che io non ci vedo nulla di particolarmente blasfemo in questa battuta, né tantomeno, francamente, se voi mi spiegate dove sta l'attacco al Papa o l'offesa al Papa, questa è una critica alla gerarchia ecclesiastica, peraltro a mio parere pienamente legittima.
Sì. Sì, io contesto, magari posso osservare il fatto che non era, come dicevo prima, il luogo magari adatto per farlo, perché tu sai che se ti trovi in una piazza così in cui si parla di musica, in cui c'è il concerto del primo maggio, in cui insomma il contesto è diverso, fare una critica, una satira, chiamiamola, che poi, come dici tu, non ha niente di particolarmente offensivo, in quel momento, in quel posto, forse dovresti renderti conto delle conseguenze che provochi, ma forse era proprio la sua volontà, chissà. Io non ho trovato carino quello, che mi è sembrata una cosa un po' furba.
A me non piace la provocazione per la provocazione, cioè c'è modo e tempo di dire le cose, si può trovare anche lo strumento molto più efficace che non una piazza facilmente infiammabile come quella, che era ovviamente schierata da una parte, per cui magari in un consesso di vescovi avesse detto la stessa cosa, sarebbe stato anche molto
non
più...
Non credo che lo avrebbero invitato.
Vabbè, ammettiamo che potesse diciamo essere che, presente.
Io quello che devo dire, anche da giornalista, volendolo posso dire, cioè una persona che lavora sui media, cioè, è vero, uno può dire che non è il contesto adatto, però è vero che alcune cose è difficile trovare il contesto adatto a dirle, nel senso che non te le fanno dire di fatto, quindi uno magari approfitta della grande platea per avere un po' di visibilità. Ma la verità è che io questa provocazione non ce la vedo, nel senso che la battuta, cioè Rivera, ecco, io mi piace abbastanza tutto sommato, non è che mi faccia impazzire come comico, come personaggio, proprio perché non trovo che sia uno che fa satira veramente graffiante. Cioè non è un Beppe Grillo, non è un Luttazzi che ti invita a Travaglio che fa scoppiare lo scandalo. Cioè in realtà lui, e non a caso diceva lo spettacolo si chiamava Luoghi Comuni, a mio parere la comicità di Andrea Rivera è una comicità di stampo, se vogliamo, quasi qualunquistico. Cioè una sorta di bagaglino di sinistra, secondo me, Rivera. Cioè dice delle cose...
Che è il peggiore insulto che potessi fare,
per l'altro. Per certi versi può anche sembrare un insulto, io ovviamente preferisco dire in lunga Rivera al bagaglino, però questo io credo che lui ci si riconosca, perché dice: io sono la voce del popolo, no? Cioè io dico quello che pensa la gente. Colui che fa satira, cioè Beppe Grillo fa tutto il contrario, cioè lui ti svela delle cose che tu non sai.
Sì, no? Però di fronte a queste cose hai sempre l'impressione che ci sia un'operazione un po' furba sotto.
Anche su questo discorso, lui queste cose le ha dette molte volte, francamente, non era la prima volta che le faceva. Quindi io anche questa operazione furba, francamente, io non credo che lui pensasse assolutamente alle conseguenze di quello che sarebbe successo.
Ha fatto male, secondo me, perché in questo contesto di oggi, scusami se ti interrompo, prego. In cui vediamo che ci sono estremismi, fondamentalismi alle porte che minacciano insomma una certa cultura europea, cristiana, che poi non coincidono più le due cose, purtroppo. Secondo me non è una cosa grave, è una cosa grave perché, specie davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, bisognerebbe un po' anche recuperare le proprie origini, cioè difenderci noi come italiani, come europei, come cristiani, che poi uno non sia credente o non credente, quello poco conta, però un minimo di attenzione alla situazione internazionale che stiamo vivendo. Se noi continuiamo a criticare sempre la Chiesa, che fa degli errori, ne fa molti, però sempre noi italiani, noi europei, critichiamo sempre la Chiesa, eccetera, e intanto... accanto a noi succedono delle cose che stanno diventando molto pericolose, perché il fondamentalismo islamico sta diventando pericoloso. Io credo che non facciamo altro che darci la zappa sui piedi.
Zappa sui piedi, sì, io sono d'accordo anche con te. Il problema è che io, ovviamente, ripeto, parlo da cattolico, la zappa sui piedi mi pare che ce la stiamo dando noi come Chiesa, nel senso che la critica a Welby, appunto,
sì,
lo possiamo
è legittima,
dire,
insomma, è legittima.
Non era sacrosanta, nel senso che quello è stato un errore, l'ha riconosciuto non soltanto molti vescovi, ma non i vescovi progressisti, l'hanno riconosciuto anche dei vescovi ultraconservatori come Maggiolini, che ha detto: io il funerale Webby l'avrei fatto. Perché? Perché al di là della questione politica,
sì,
la Chiesa è una religione, quindi si occupa di amore, come si dice, quindi il sacramento non si nega a nessuno, comunque. Quindi lì che è stato un errore era chiaro. Allora, io credo che il più grande insegnamento...
Io penso che la Chiesa avrebbe paura di creare un precedente.
Esatto, esatto. Questa era la vera risposta. E questa risposta non è stata data, questo mi ha colpito. Cioè l'Osservatore Romano, così come poi l'Avvenire e tutti gli altri media cattolici...
Sì, non hanno detto il
nessuno
perché.
Nessuno ha detto il perché, mentre un motivo c'era. È vero, quello che dici tu, Francesco. Non bisognava creare un precedente, perché mentre Pinochet era un delinquente, però sono cavoli suoi... paradossalmente, sì, sì, era un delinquente. De Pedis era un mafioso, era ammazzato centinaia di persone, però con la Chiesa, per dire, no, magari era un gran benefattore, era comunque ufficialmente una brava persona. Franco era uno che ha salvato la Spagna dalla deriva atea, se vogliamo, quindi anche se ha massacrato migliaia di persone, comunque, diciamo, no. Invece Welby ha ammazzato una persona sola, se stesso, però lo ha detto a gran voce e lo ha fatto, lo, sì, ha fatto in questo modo, proprio andando lasciando che la sua morte fosse, diventasse uno strumento, sì, per una lotta che vede contrapposta la Chiesa.
Non solo, ma secondo me ha affermato anche la superiorità della morale umana sulla morale cattolica, okay, il che è abbastanza preoccupante per la Chiesa.
Quindi fare il funerale a Welby sarebbe stato un legittimare quella posizione politica, se vogliamo, o etica di Welby, che la Chiesa non poteva legittimare.
Che poi chissà se è lui davvero che, okay, ha scelto questo, sono stati gli altri che l'hanno... Questo non lo sapremo mai, perché io credo che c'è stato molto lavoro intorno da parte dei radicali.
Quello
di
che mi colpisce però a me è che appunto questa cosa che noi abbiamo detto adesso in 5 minuti ci voleva tanto poco a dirla, credo, no? Nessuno l'ha detta, l'abbiamo detta, sì, noi per la prima volta. Nessuno ha, sì, detto, sì, questo. Invece non si è entrati nel merito, non si è risposto a Rivera e lo si è insultato con un insulto che è minimo 100 volte più pesante di quello che ha fatto lui alla Chiesa, perché dare del terrorista a una persona che fa una critica, e dicevamo una critica pienamente legittima, è una cosa gravissima, gravissima anche sul piano politico, perché il terrorista è colui che semina terrore, quindi chi lancia questo tipo di allarmi commette degli atti terroristici, quindi ci hanno dato del terroristi a noi cattolici e per certi versi.
Io però sono d'accordo un po' con Riccardo quando dice che la platea era una platea effettivamente influenzabile molto da questo tipo,
sì,
di,
ma non è che,
per cui poteva così, effettivamente, nelle menti un po' più facinorose, creare anche una specie di così, sentimento eccessivamente ostile, no?
C'è già tanto anticlericalismo che
quindi forse
aizzarlo in quel momento forse è stato
la scelta, non è stata, però, se nel merito forse tutto sommato non possiamo dargli torto, la scelta di dirlo in quel momento, in quella situazione, in diretta televisiva, forse non è stata proprio geniale.
Io qui vorrei salire, prima non so quanto tempo abbiamo.
Abbiamo due minuti però, Arnaldo.
Io vorrei salire in questi ultimi due minuti su un altro piano ancora, ripeto, ancora una volta da cristiano, da cattolico. Al di là appunto che fosse opportuno o meno la scelta, e al di là del fatto che fossero giuste o meno le critiche, quello che a me mi ha addolorato di più della reazione dell'Osservatore Romano è stato il fatto che, ripeto, al di là dei meriti e dei demeriti, no? Al di là del fatto che appunto Rivera non ha attaccato il Papa, non ha insultato il Papa, ha fatto una semplicissima critica, giusta peraltro, al di là di tutto questo, ma se anche Rivera avesse detto ammazzate tutti il Papa, oppure il Papa è un delinquente, io credo che non sarebbe stato comunque giustificabile una reazione simile. Perché? Perché noi siamo cristiani, cioè noi predichiamo l'amore. Dove sta l'amore in un articolo che ha un titolo "I vili attacchi al Papa, anche questo è terrorismo"? Questo è un titolo da lotta continua, non è un titolo da cristiani. Questo, noi predichiamo l'amore, rivendichiamo, perché in quell'articolo si rivendicava l'amore. Ma come fai tu a dire non si può attaccare il Papa perché il Papa parla a nome dell'amore, quindi chi parla contro il Papa è un, sì, terrorista, certo. Cioè, per la serie, siccome io sono la persona più buona del mondo, adesso ti prendo a calci in culo. Cioè, è come se dicessi una cosa simile. Cioè, questo è assurdo. E di questo io, Francesco, però ecco, io voglio, qui ci si dissocia, no? Io non voglio dissociarmi dall'Osservatore Romano, perché se sono cattolico, io devo assumermi la responsabilità di quello che fa la mia Chiesa. Quindi io non mi dissocio dall'Osservatore. È troppo facile essere cattolici dissenzienti, no? Io non esprimo dissenso dall'Osservatore Romano. Io mi assumo personalmente la responsabilità di quello che dice, di quello che ha scritto l'Osservatore Romano, e ora io mi assumo la responsabilità di chiedere scusa ad Andrea Rivera a nome della Chiesa Cattolica.
D'altra parte però, se mi permetti, Rivera ha citato in un'intervista che tu gli hai fatto anche due giornali come Liberazione e Il Manifesto, che forse non parleranno di Calciopoli, ma non sono esattamente degli esempi di equilibrio, per cui voglio dire,
io ti ripeto, non mi interessano a questo punto gli altri giornali, mi interessa la Chiesa,
visto che li ha citati lui, e ti ripeto quello che
si potrebbe parlare a lungo di Liberazione e del Manifesto come giornali e del tipo di informazione che fanno, ma al di là di questo, io ti ripeto, io parlo da cristiano, cioè da cristiano io non posso odiare qualcuno perché lui mi odia.
No, questo è assodato, questo è eretico, questo
è contro il Vangelo, questa è una bestemmia. Cioè l'articolo dell'Osservatore Romano era una bestemmia.
Bisogna anche vedere se l'articolista dell'Osservatore Romano poi effettivamente, diciamo così, rappresenta la maggior parte della mentalità dei cattolici. Ti non ripeto, è detto che sia così.
No, io ti ripeto, Francesco, se uno è cattolico deve assumersi le proprie responsabilità. Io devo assumermi la responsabilità di quello che scrive l'Osservatore Romano, perché non l'ha scritto un giornale qualsiasi, l'ha scritto l'organo della Chiesa. Io ripeto, il più grande insegnamento che che ci ha dato, a mio parere, Giovanni Paolo II, è stato quello che anche la Chiesa è capace di chiedere perdono. Abbiamo chiesto perdono a Galileo dopo 300 anni, io penso che possiamo chiedere perdono ad Andrea Rivera dopo pochi giorni.
Non so se a Giordano Bruno gliel'abbiamo chiesto, scusa, ancora no, mi sa.
Mi sa che ancora no, ma anche se penso che presto accadrà, perché grazie a Dio, ripeto, Giovanni Paolo II ci ha insegnato che la Chiesa è capace di chiedere perdono. Allora, io chiedo alla mia Chiesa di avere il coraggio di chiedere perdono. Abbiamo toppato alla grande, alla grandissima, chiediamo perdono di quello che abbiamo fatto.
Va bene, grazie a Arnaldo, grazie a Riccardo Leonelli. Finisce grazie. Qui il nostro appuntamento con il polemico Notes adesso di oggi. Arnaldo tornerà come sempre, credo, la prossima settimana.